su Radio Nazionale Veneta, il Batiliano Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
È Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dallo Stato di Israele e che c'è la commemorazione della Shoah. Ho appena sentito le sirene che ricordano il giorno della Shoah. Diamo la parola adesso alla Deborah Faith che ci dirà qual è il ricordo, cosa significa questo minuto di silenzio, queste sirene, questi due minuti di sirene, che cosa rappresenta per Israele adesso.
Yom HaShoah, che sarebbe il giorno della Shoah, tradotto in italiano, rappresenta per tutti noi ebrei quello che è successo 65 anni fa. Bisogna pensare che credo non esista una sola famiglia in Israele che non abbia un morto un morto nella Shoah, ad Auschwitz e negli altri campi della morte nazisti, come non esiste neanche una famiglia che non abbia un morto tra i parenti o tra gli amici nelle guerre di Israele e nel terrorismo, a causa del terrorismo. Infatti con oggi incomincia qua in Israele una settimana di lutto per me, per molti come me, per quasi tutto Israele, perché incomincia con questi due minuti di sirena in ricordo dei 6 milioni di vittime della Shoah, dei morti ammazzati dal nazismo, e si concluderà lunedì prossimo con le sirene che ricorderanno i morti di tutte le guerre del terrorismo da parte dei paesi arabi in Israele. Subito dopo, il giorno fra una settimana, questo giorno si chiama Yom HaZikaron, che è il giorno del ricordo dei caduti. E alla fine della giornata suonerà di nuovo la sirena e il giorno dopo Israele sarà in festa, cioè si passa dal lutto più stretto e dalle lacrime alla gioia, perché si festeggia Yom HaTzmaut, che è il giorno dell'indipendenza, quindi la fondazione dello Stato di Israele, con grandi feste per le strade, nelle piazze, picnic, eccetera.
Ecco, volevo dire, rispetto a quello che hai detto, che c'è anche una continuità che si può verificare, vedere, eccetera, tra la Shoah e la Costituzione dello Stato di Israele. Cosa ha significato la Costituzione dello Stato di Israele nel 48?
La Costituzione dello Stato di Israele nel 48 ha significato per tutti gli ebrei che mai più nessuno potrà uccidere un ebreo gratis. Non ci sarà mai più una seconda Shoah e non ci sarà mai più un morto ebreo senza che l'esercito di Israele non passi a difendere tutti i cittadini di Israele e tutti i cittadini ebrei nel mondo, perché si può dire anche questo. Quando Arafat andava in giro per l'Europa ad ammazzare ebrei, probabilmente vi ricorderete l'assassinio del piccolo Stefano Taché a Roma, aveva 2 anni, un fedain lo ha ammazzato, lui ha ucciso altre e ha ferito altre 35 persone mentre uscivano dalla sinagoga. Tutte queste persone, se vogliono essere difese, possono esserlo venendo in Israele, dove l'esercito di Israele difende tutti e mai più ci sarà una vittima ebrea soltanto perché ebrea, senza che ci sia la giusta non vendetta, la giusta giustizia.
Ecco, siccome che in Europa, in Italia, un po' c'è stato un dibattito sulla questione quella che noi abbiamo più di fronte di Monaco, della strage di Monaco, sostanzialmente tu mi stai dicendo che Golda Meir ha dato dei giusti ordini.
Sì, certo, certamente è stato giusto. Tutti gli assassini della strage di Monaco sono stati tutti presi uno a uno e sono stati uccisi, è giustissimo.
Ecco, si è detto, eccetera, perché in Europa, qui siamo in Israele, in Europa c'è un sistema e un pensiero che non proprio univoco, che proprio in base a quello che è successo lo Stato di Israele ha diritto all'autodifesa e forse anche all'autodifesa preventiva.
All'autodifesa, soprattutto all'autodifesa preventiva, perché Israele ormai non fa più, noi non possiamo più fare le guerre normali, diciamo, come ci sono state le prime guerre dei paesi arabi contro Israele. Adesso si fa la guerra contro il terrorismo, e contro il terrorismo è difficilissimo poter vincere, l'abbiamo visto in Libano con Hezbollah, lo vediamo con Hamas, lo vediamo addirittura con quello che fa l'America sia in Iraq che in Afghanistan. È terribile ed è impossibile poter vincere i terroristi, perché escono da ogni buco, non hanno nessun rispetto per la vita umana, non hanno nessuna etica. Quindi Israele, facendo difesa preventiva, impedisce a certi capi terroristi di agire, e questo lo trovo giusto e legittimo.
Ecco, adesso questo che è, diciamo, un'impostazione di principio, sostanzialmente, se mi passi il termine, adesso io ti faccio una domanda che è di attualità, di stretta attualità. Quello che è avvenuto in Egitto, quello che è avvenuto in Tunisia, quello che è avvenuto in Libia, quello che sta avvenendo in Siria, ecco, come vedi questa è una contraddizione oppure ci possono essere anche degli sviluppi positivi o negativi, dipende dal tuo punto di vista adesso che...
Ma io vedo al momento, poi non si sa quello che ci riserverà il futuro, al momento io vedo solo risvolti negativi, soprattutto in un paese come l'Egitto, dove Mubarak, che era un dittatore col suo pugno di ferro, però è riuscito a mantenere la pace con Israele per 30 anni, e adesso al potere sono i fratelli musulmani con altri altri partiti che non si capisce bene chi siano, e abbiamo visto che l'Egitto adesso chiede l'interruzione della pace con Israele, il popolo manifesta per le strade contro Israele, bruciano bandiere, aggrediscono ebrei o israeliani se per caso passano di là, hanno stuprato una giornalista americana ebrea durante la rivolta. E stanno bruciando il gasdotto, ogni mese danno un bel colpo al gasdotto perché bruci, perché non vogliono che il gas della Giordania arrivi in Israele, quindi il risvolto io lo vedo molto in negativo. In Tunisia ancora non si capisce bene cosa succede, chi andrà al potere. In Marocco abbiamo visto che Al-Qaeda si dà da fare perché c'è stato pochi giorni fa un attentato con 15 morti, tra cui due israeliani, di cui nessuno ha parlato, hanno nominato solo americani e francesi, ma i due israeliani di cui lei era incinta nessuno ha parlato. In Siria sta succedendo una rivolta abbastanza drammatica perché Assad, il giovane, si dimostra di essere ancora peggio di Assad il vecchio, che aveva distrutto mezza Siria per poter prendere il potere. Adesso lui sta facendo altrettanto, ci sono centinaia di morti per le strade. Chi prenderà il potere se Assad cadrà non si sa, quindi è tutto un punto di domanda. Certamente non saranno assolutamente governi democratici.
Questo si può intuire, eccetera, non solo, ma il fatto stesso che siano arrivate due navi iraniane nel Mediterraneo non può che accrescere la conflittualità. Questo, volevo fare una domanda connessa, diciamo così. I rapporti con la Giordania come sono?
Ma i rapporti con la Giordania sono molto freddi, ma lo sono sempre stati. Non è, forse quando era vivo Re Hussein i rapporti erano un po' più caldi perché lui e i nostri governanti si conoscevano anche fisicamente e umanamente. Una volta andato su il figlio con la moglie palestinese, i rapporti si sono congelati. Questo dal punto di vista diplomatico. Dal punto di vista umano, diciamo, tra popoli, i rapporti non ci sono mai stati. Tanto per dirti che quando gli israeliani, appena si sono aperti i confini, si sono riversati a frotte nei paesi arabi perché eravamo contenti, la pace, sembrava che ci fosse la pace, ci volessimo tanto bene, e invece sia in Egitto che in Giordania, gli unici due paesi arabi con i quali abbiamo fatto la pace, le guide dicono ai turisti israeliani di non dire mai una parola di ebraico, di parlare solo in inglese. Questo può darti un'idea di come siano i rapporti.
Adesso abbiamo visto sul piano della politica estera di Israele che è un piano decisivo e vitale per lo Stato di Israele. Adesso però c'è anche un problema, visto che questi sommovimenti che esistono al di fuori di Israele possono creare dei problemi da un punto di vista economico, diciamo, vediamo quali sono le possibilità di sviluppo da un punto di vista economico da parte dello Stato di Israele e le prospettive che può dare questo governo a questo sviluppo.
Ma Israele, a differenza di quello che succede in Europa e nel resto del mondo occidentale, anziché avere problemi economici, sta sviluppando una ricchezza di tutto rispetto. Leggevo proprio ieri su Jerusalem Post che il tasso di disoccupazione è diminuito in modo molto 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 sensibile. Ci sono aziende, industrie, compagnie da tutto il mondo che vengono in Israele ad investire, e questo crea ricchezza anche dall'Italia, dall'Europa, dall'America, da praticamente tutto il mondo occidentale vede Israele come un paese che dà sicurezza economica, dove la gente lavora, dove la gente lavora per creare sviluppo, per creare cultura, per creare tutto quello che serve alla società umana per vivere bene. Oltre a questo, noi siamo circondati dai paesi arabi, quindi ovviamente siamo isolati. Però per fortuna abbiamo trovato il gas, quindi anche se dall'Egitto non passerà più il gas, perché stanno facendo un attentato dietro l'altro per far saltare il gasdotto nel Sinai, saremo autonomi, come siamo autonomi praticamente in tutto. Mi ricordo che tanti anni fa ero con un viaggio, vivevo ancora in Italia, e sono venuta in Israele con un viaggio organizzato da Italia Israele Italiano, e siamo andati a fare una visita al Mar Morto, e lì c'era un signore che si occupa di tutto quello che il Mar Morto produce, cioè potassio, sodio, sale, tutte quelle cose lì, è pieno di fabbriche, e lui ci ha fatto una conferenza, e la cosa che mi ha più emozionato e colpito è stato che lui diceva: Israele non ha nessuna risorsa naturale, non ha niente, abbiamo solo sabbia, sassi e, la cosa più importante del mondo, i cervelli della nostra gente. E aveva ragione, perché adesso con i cervelli della nostra gente abbiamo trovato anche il gas e tutto quello che a noi serve per essere autonomi, per sopravvivere anche se siamo circondati da nemici mortali.
Adesso abbiamo visto, sentito, anzi più che visto, l'intervista con Deborah, che è una giornalista che scrive su Informazione Corretta. Io consiglierei tutti quanti di leggere i suoi articoli, le sue interviste, il suo punto di vista, il suo pensiero su Israele, perché mi dà, è proprio la mia impressione. Io rubo continuamente a Deborah, lei mi lascia rubare alcune idee, alcune cose, perché si capisce molto bene la situazione in Israele, che non è come viene rappresentata dai nostri giornali, ma è diversa. E io sono venuto in Israele per constatare anche questa diversità, questa gioventù che, dove il governo israeliano ha investito, come ha detto adesso la Deborah, hanno detto: noi abbiamo pietre, abbiamo sassi, ma abbiamo uomini e donne, abbiamo cervelli su cui puntiamo la nostra speranza, ed è il nostro futuro. Ecco, questo è importante, e invito per l'ennesima volta a seguire Deborah in Informazione Corretta. Vi saluto tutti quanti, vi stiamo trasmettendo da una cosa che voi conoscete, che siamo a qualche centinaio di metri dall'Istituto Weizmann, che è, non lo dico ai nostri radioascoltatori perché tutti sanno che io parlo sempre di questa eccellenza che è in Israele.
Volevo dire shalom a tutti da Israele, che nonostante la sabbia e i sassi è diventato un giardino.
Grazie.